Hey Maria, benvenuti a questo corso di pastorale catechetica. Siamo arrivati all'ottava lezione, poi parleremo della metodologia catechistica. È un argomento molto importante, così come tutta la materia, perché ci approfondiremo come bisogna ben insegnare la dottrina cristiana. Quindi vedremo che cos'è il metodo, quindi quali sono gli elementi per un buon metodo, e poi anche, ecco, la prassi di come si svolge la catechesi in questi ultimi decenni. Richiameremo anche alcuni aspetti del metodo attivo, deduttivo e induttivo. Qui ecco, c'è anche una mappa concettuale, così per fissare bene anche nella nostra mente, appunto con uno sguardo complessivo, gli argomenti che tratteremo e quindi il loro sviluppo. Ecco, quindi vediamo che cos'è il metodo. Il metodo deriva dal greco metodos, che significa la via seguita nell'evoluzione obiettiva della materia mediante l'insegnamento, mentre i romani dicevano via ratio docenti, indicando con questa espressione un sistema metodologico fondato su considerazioni razionali. In base all'etimologia, quindi, si può dire che il metodo è la via per raggiungere il fine. E quindi, nel caso del catechismo, possiamo definire appunto il metodo catechistico come il complesso di norme che bisogna seguire per insegnare bene la dottrina cristiana, quindi tenendo conto naturalmente delle esigenze e le capacità dell'uditore, pensiamo specialmente ai fanciulli, in modo che poi questa esposizione sia feconda per la sua vita, quindi abbia anche un aspetto pratico. Quindi, ecco, per avere un buon metodo catechistico bisogna tenere presenti tre elementi. E quindi, ecco, prima di tutto la natura della materia, che in questo caso possiamo dire la stessa scienza di Dio, no? Che deve fecondare soprannaturalmente la vita. Poi c'è l'indole dell'alunno, fanciullo o giovane che sia, quindi con le sue particolari attitudini, capacità, limitatezze di ordine fisico, psico, intellettuale, però naturalmente c'è un'anima da salvare, da istruire. E quindi il catechismo svolge un compito importante, quello di infondere queste nozioni, germi di vita divina. E poi c'è, ecco, la personalità del docente, che appunto il catechista, che deve avere un tatto psicologico, un'abilità didattica, bontà, presenza di spirito. Ovviamente, ecco, qui dobbiamo dire che a queste norme non dobbiamo vedere appunto come delle cose rigide e immutabili, nel senso che nell'insegnamento anche catechistico ci vuole un'arte, quindi possiamo dire che il catechista è anche un artista, cioè ci sono delle norme, però come ogni artista poi c'è anche qualcosa di personale, originale, inedito e possiamo dire anche geniale, che sfugge a tutte le norme e molto dipende dalla capacità personale di intuito, di scoperta, di contatto e comunicativa. Quindi la mente è poi lo spirito di Dio che deve animare quindi il catechista. Quindi anche noi studiando queste norme metodologiche, questi sistemi tradizionali, ovviamente dobbiamo essere sempre aperti all'azione dello spirito, soprattutto ecco, per il buon insegnamento. quindi per il bene dell'uditore. E ora vediamo l'evoluzione e le tendenze della metodologia catechistica. Abbiamo due, ecco, abbiamo dei metodi tradizionali che si possiamo appunto indicarli come il metodo logico-testuale e il metodo psicologico-intuitivo. Ecco, il metodo teologico-testuale storicamente deriva dalla Lectio del Magister dell'Università Medievale. Cioè, come il professore spiegava le sentenze, così il catechista tiene le lezioni seguendo il testo approvato dall'autorità ecclesiastica. Quindi la preoccupazione del catechista è principalmente la spiegazione dei termini, dei concetti del testo, anche per mezzo di paragoni, immagini. E poi i fanciulli o i giovani devono imparare il testo a memoria. E quindi qui c'è più un aspetto soprattutto mnemonico di ricordare appunto le formule, le verità. E quindi si usano in prevalenza i procedimenti analitici, la divisione, la suddivisione, la enumerazione, la classificazione. Ovviamente qui poi si può cadere facilmente nell'astrattismo, quindi naturalmente ora ci vuole una particolare capacità pedagogico-didattica per far sì che quelle formule poi prendano vita e portino all'interesse dell'istruttore, soprattutto richiamando gli aspetti liturgici e biblici. Poi abbiamo il metodo psicologico-intuitivo che si basa più sulla tendenza della psicologia generale, quindi della gnoseologia, e quindi si parte più dal basso, quindi con particolari momenti dove c'è l'esposizione, la spiegazione e l'applicazione, quindi con preceduta dalla preparazione accompagnata dalla sintesi. E quindi possiamo vedere appunto in questo metodo. Ecco, prima di tutto ecco, un'introduzione, cioè si prepara l'uditore all'argomento, si cerca di suscitare l'interesse. E poi ecco, sarebbe anche molto utile, specialmente nei fanciulli, nei giovani, conoscere ecco, gli alunni, fare un sondaggio ecco, su quello che già sanno. E quindi il momento principale dell'introduzione è la rapida presentazione del tema, quale problema umano, e che poi deve interessare appunto l'uditore. Poi ecco c'è la presentazione che procede dal sensibile all'intellegibile, quindi dall'assimilazione delle verità naturali a quelle soprannaturali, per esempio attraverso paragoni, esempi presi dalla Bibbia, dalla vita liturgica. E questo, partendo dal basso, è un metodo che ha usato Gesù stesso, per esempio quando ecco, per far giungere gli uditori all'idea di provvidenza, cosa fa? Parte dagli uccelli dell'aria e dai fiori del campo. Quindi, da quell'esperienza visibile e sensibile, ecco, parla della provvidenza. E poi, per esempio, per inculcare l'amore del prossimo, narra la parabola del buon samaritano. La Chiesa poi usa anche questo metodo nella liturgia, per esempio con gli elementi sensibili e le cerimonie del culto. Potrebbero molto servire per questo scopo i fatti storici della Sacra Scrittura, quelli dell'Antico e del Nuovo Testamento, come punti di partenza e base del Catechismo. Ecco, poi c'è, dopo questa introduzione e presentazione, c'è l'esposizione, l'assimilazione, cioè ovviamente allo scopo di assicurare la conquista delle idee universali, concetti astratti, ricavati dall'immagine concreta offerta nella presentazione. E quindi si deve passare dalla parte umana a quella soprannaturale, quindi è l'intelletto umano che viene illuminato dalla fede e quindi viene lentamente indirizzato verso verso i motivi soprannaturali di accettazione, quindi un'adesione della verità considerata una luce soprannaturale. E quindi poi c'è anche il processo di approfondimento e di applicazione, e quindi che mira ad ottenere un intervento della volontà perché ci sia anche un ritorno concreto alla vita che dovrà essere indirizzato secondo le verità accettate per autorità di Dio. E poi alla fine ci deve essere, ecco, la sintesi, no, di quello che è stato detto, e che poi avrà. Passerà appunto al testo del Catechismo, in cui vengono formulate in modo preciso e quindi conciso le stesse verità che già si sono state insegnate precedentemente. Quindi, praticamente, in questo metodo, il testo, quindi con le sue formule, è il punto di arrivo. Quindi tutto quello precedente è stato esposto per essere ben compreso, mentre, come abbiamo visto prima, quello logico testuale parte dal testo e poi si spiega, mentre qui abbiamo l'aspetto inverso. Alla fine, ecco, però ci sono appunto, e questo deve essere sempre importante sapere, che ci deve essere appunto una parte sintetica delle formule dottrinali che uno dovrebbe poi enunciare e anche poi tenere a memoria, imparare, no? Quindi sono questi poi l'aspetto più importante del catechismo, quindi approdare a queste formule di verità compendiate che sono appunto alla base della materia del catechismo, della catechesi. E ora vediamo alcune prassi appunto, di metodo catechistico, prassi, quindi per esempio di prassi, utilizzati appunto nel secolo scorso. Per esempio c'è la prassi di San Sulpizio, che durante la seduta catechistica, che durava anche 2 ore, c'era appunto quest'ordine, per esempio la preghiera, l'esecuzione di un canto, la recita a memoria della lezione, poi l'esposizione da parte dei migliori alunni del senso delle parole, poi la spiegazione della lezione recitata, gli avvisi e l'esortazione morale su un soggetto conveniente. Poi c'è la prassi eucaristica sviluppatasi soprattutto nell'ambiente francese e belga, che richiama appunto soprattutto l'Eucaristia, no? Quindi soprattutto con il beato Edoardo Pop, che richiamava appunto soprattutto l'importanza della comunione, sia sacramentale che quella spirituale, che poi doveva avere anche delle applicazioni pratiche per trovare il miglioramento della propria vita. Poi abbiamo anche la prassi liturgica, che teneva conto appunto del ricorso alla liturgia, per esempio al luogo sacro, alla Santa Messa, al proprio dei tempi dei santi. Poi la prassi di Santa Bernadette con l'uso di immagini. E poi la prassi la salliana, quindi si spiega, dopo la preghiera e il canto, si richiamava la lezione precedente, poi l'enunciazione del tema, la spiegazione del tema, però servendosi appunto prevalentemente il metodo induttivo, no? Quindi partendo dal basso, quindi per tenere desta l'attenzione. Poi nel XX secolo c'erano alcune altre tendenze, ecco, soprattutto intellettualiste, conservando il metodo logico testuale classico o quelle psicologiche, e poi anche c'è il cosiddetto metodo attivo, che si basava appunto sul principio dell'esperienza, del lavoro e dell'esperienza. E qui si adotta appunto questo metodo soprattutto per tenere l'alunno più desto, no? Quindi per tenere desta la sua attenzione, quindi durante la lezione, quindi anche facendo prendere parte attiva, no? Quindi attraverso, non so, il disegno, la ricerca, eccetera. E quindi poi alla fine noi possiamo concludere soprattutto richiamando appunto alle forme metodologiche fondamentali che premente sono queste alla base di ogni insegnamento, che abbiamo appunto prima accennato, e cioè ovviamente abbiamo il metodo deduttivo e il metodo induttivo, no? Che abbiamo visto appunto sia nell'aspetto del metodo logico testuale che in quello dello psicologico intuitivo. Allora, quindi quello del metodo deduttivo, no? Cioè consiste prima di tutto, ecco, nel fissare e chiarire certi principi, certe verità di fede. Quindi si mette questo al primo posto, per darne poi delle conclusioni e delle applicazioni. Quindi è il metodo ideologico di filosofi, quindi utilissimo e imprescindibile in sede scolastica. E quindi in sede catechistica è stato molto adottato nei sistemi tradizionali, specialmente in quello con le formule, no? Se pensiamo al Catechismo di San Pio X. E il vantaggio appunto in questo metodo deduttivo è che si hanno le idee chiare, no? La dottrina chiara, sicura. Quindi questo è molto importante. Però ecco, dall'altra parte, dobbiamo dire che bisogna stare attenti a non fare poi una lezione cattedratica, no? Quindi cercare poi di utilizzare bene questo metodo, insegnando secondo poi la portata dell'uditore. Quindi facendo largo ricorso a mezzi intuitivi, che chiariscano bene, alla mente dell'alunno termini e concetti. E poi anche si veda di applicare il principio, la definizione a molti casi pratici, evidenti, in modo da risalire da questi al principio, e quindi arrivando poi di nuovo alla definizione. Premente si fa una doppia strada, no? Quindi c'è l'enunciato, si spiega e poi si ritorna all'enunciato. Quindi il metodo deduttivo quindi parte dai principi, dalle verità di fede, e si traggono conclusioni e applicazioni. Quindi questo è il metodo deduttivo, no? Quindi pa si parte dall'alto, ecco. Mentre il metodo intuitivo parte dal basso, no? Quindi si parte dai singoli fatti e concetti e si risale ai principi della legge, alla definizione.
Prima devi sbloccare iPhone.
Così, dalla considerazione dei singoli attributi a Dio e della loro sconfinata grandezza, concludiamo per esempio che Dio è perfettissimo. Così ancora dall'esame dei singoli sacramenti, dalla considerazione di ciò che sono, ciò che significano e producono, concludiamo che, per esempio, che i sacramenti sono segni efficaci della grazia. Quindi, nel metodo induttivo, la formula è la conclusione alla quale si vuole e si deve arrivare, che quindi il catechista deve avere sempre ben presente, agli occhi della mente. Questo metodo, possiamo dire, è più facile, no? Soprattutto per i fanciulli e per gli incolti, perché è più conforme alla loro natura. E questo a seconda del gusto, per esempio, dei fanciulli che non si vedono costretti a camminare per una via obbligata, ma che hanno anzi l'impressione di cercarla, di scoprirla continuamente essi stessi, di intracciare e scoprire sempre essi i mezzi e i collegamenti tra fatto e fatto, tra verità e verità. Però ecco, poi c'è anche l'abilità del maestro che deve ben guidare, no? È come deve condurre come una squadra, no? Una squadra esploratrice, deve evitare che poi i fanciulli si smarriscano, quindi perdano di vista il filo logico conduttore dei passaggi e che non arrivano bene a vedere la conclusione. Per questo, in questo metodo ci vuole molta intelligente preparazione da parte del catechista, però che avrà un grande vantaggio, ecco, per gli alunni, perché poi rende anche la lezione particolarmente interessante verso la fine, quando l'alunno intravede la scoperta della definizione. Quindi, diciamo, il vantaggio è questo, cioè che il metodo induttivo presenta la formula quando l'alunno ne ha già acquisito il significato in modo chiaro e sicuro. Quindi sono due metodi veramente importanti, interessanti, che uno poi dovrebbe cercare di applicare come meglio crede. Tenendo conto poi soprattutto dell'uditorio, no? Penso però che che negli ultimi tempi, soprattutto negli ultimi decenni, dovrebbe essere però richiamato soprattutto la formulazione delle verità in modo chiaro, intelligibile, perché appunto quello che manca, come abbiamo visto in una delle ultime lezioni, soprattutto nei testi catechistici, mancano poi le formule, quelle dottrinali. Quindi si va tutto sul vago, questo non va. Infatti poi alla fine nel catechismo non troviamo nulla. Quindi anche c'è il rischio di chi utilizza questo testo di non dare e comunicare le verità di fede, mancando anche degli elementi essenziali. E quindi sì, bisogna tenere conto della psicologia dell'alunno, però deve sempre essere salvaguardata l'integrità della dottrina in tutta la sua complessità, quindi senza omettere nulla delle verità della fede, però adattandole appunto all'uditore. Quindi questa è praticamente l'arte del catechista, no? Quindi, che deve essere accompagnata appunto poi dalla preghiera, dall'aiuto del Signore, e soprattutto cercare di far crescere nell'animo del fanciullo questo amore verso Dio e verso il prossimo, però tutto nell'integrità, ecco, della nostra fede, quindi della dottrina della fede. Quindi in conclusione possiamo dire che il buon catechista concilierà sempre la sicurezza, quindi la sodezza e l'immutabilità della dottrina, quindi con una particolare abilità didattica e metodologica da farla apprendere all'alunno, quindi tenendo conto della sua condizione psicologica, fisiologica, spirituale, e anche tenendo conto degli stessi sistemi secondo i quali viene oggi favorito il suo processo di apprendimento e di sviluppo mentale e morale nelle scuole. Poi anche importante, non si potrà mai ridurre la religione rivelata a livello delle altre materie, perché poi la religione sta al primo posto, no? E poi neanche creare confusione circa la fonte cui può attingersi. E poi ecco, bisogna rifuggire a ogni estremismo, ogni assolutismo, cioè ricercare sempre la via più onesta e sicura, il meglio, no? Per coloro che ascoltano. Quindi qui premendi ci vuole poi un grande amore alle anime, ecco, quindi specialmente verso i giovani. E quindi il catechista è come un ministro che serve, no? Quindi è come insegnare ai propri figli, no? Quindi questo è anche importante. Quindi di cercare, ecco, il bene, il meglio. Ecco, affidiamo tutto alla Madonna. Ecco, pensiamo che anche lei, come buona madre, ecco, per esempio a Fatima è venuta ad istruire, ecco, i tre fanciulli, appunto attraverso le sue apparizioni, no? Quindi richiamando appunto alle verità fondamentali della nostra fede, che poi rimasero tanto impresse nell'animo di questi tre fanciulli, che poi li vissero, no? In prima persona, quindi si sono santificati, hanno salvato e salvano ancora tante anime. Quindi è anche importante, sì, affidarsi alla Madonna, che è la nostra madre e maestra, quindi anche in questo campo così importante, ecco, quello dell'insegnamento della dottrina cristiana. E l'augurio che poi si moltiplicano, ecco, tanti e tanti buoni e santi catechisti, perché appunto attualmente la crisi che sta investendo la Chiesa è proprio questa crisi che è dovuta all'ignoranza religiosa, no? Quindi è importante formare buoni catechisti, ecco, per l'insegnamento. Per questo, ecco, stiamo sviluppando queste lezioni per aiutare i catechisti, ecco, nel loro insegnamento. Grazie dell'attenzione e alla prossima. Ave Maria.